Esto. Sei di sera.
Si stima che in poche settimane l'Iran abbia rimpatriato a forza 500.000 di persone in Afghanistan, una situazione che chiaramente preoccupa le Nazioni Unite e che ha effetti devastanti sulla regione. Tra poco ci collegheremo con il nostro inviato in Afghanistan, che oggi ha visitato con l'ONU le zone di frontiera. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Profughi afghani che, lo sentiremo ultimamente, vengono respinti anche da altri paesi e tra questi c'è anche la Svizzera. Primi exit poll in Giappone, l'alleanza che sostiene il premier Ishiba sembra destinata alla sconfitta. Significa che il governo cadrà automaticamente? Lo chiederemo al nostro collaboratore in Asia orientale. In Ticino si parla ancora della scuola Steiner di Origlio che chiude i battenti. Vi proporremo la testimonianza di una famiglia confrontata con la sfida, con le difficoltà di un passaggio dalla scuola Steiner alla scuola pubblica. Ci occuperemo poi di un mestiere che perlomeno in Germania è ufficialmente scomparso, quello della perpetua. Lo faremo con un excursus storico e letterario. E poi andremo sul San Gottardo, dove una decina di studenti cadetti astronauti per 16 giorni simuleranno una missione lunare.
Stanno per partire per una missione sulla Luna e stiamo simulando la quarantena che loro fanno prima di un viaggio spaziale. Loro devono essere isolati per i prossimi 16 giorni in una base che si trova fondamentalmente all'interno dei cunicoli, che simula il polo sud lunare.
La voce di Riccardo Di Bari, capo di questo gruppo di giovani astronauti. Loro sono pronti a iniziare, lo siamo anche noi. Iniziamo appunto con le sorti della diaspora afghana, che preoccupa da giorni le Nazioni Unite, che lanciano un appello a tutti quei paesi che stanno rimpatriando forzatamente o che intendono rimpatriare centinaia di migliaia di afghani fuggiti dal paese quando nel 2021 al potere sono tornati i talebani. In Europa i profughi afghani sono spesso il gruppo maggioritario, ma è comunque in Medio Oriente che i numeri delle loro espulsioni raggiungono cifre impressionanti, soprattutto in Pakistan e in Iran, che ne ha rimpatriati 500.000 in 20 giorni. L'inviato RSI Emiliano Boss oggi è andato a Islam Kala, principale frontiera tra i due paesi. Lo abbiamo raggiunto nella capitale Kabul, dove è appena rientrato. Buonasera Emiliano, che situazione hai trovato sul terreno?
Buonasera, è una situazione abbastanza caotica quella che ho visto alla frontiera. Ci sono migliaia di persone che vengono letteralmente scaricate dagli autobus organizzati dalle autorità iraniane e che li trasportano appunto fino al confine. Sono famiglie disorientate con bambini, anziani, disabili, sono carichi di valigie e spesso l'unica cosa che sono riusciti a portarsi via sono proprio questi bagagli. L'Iran ha deciso qualche mese fa di non rinnovare i permessi a molti rifugiati che erano arrivati negli anni. Ci sono ben 6 milioni di afghani in Iran e quindi ha iniziato a deportarli. Non solo, ma in Iran in questi mesi si è creato anche una sorta di sentimento molto contrario agli stessi afghani, che spesso fanno i lavori più umili e più duri. Li hanno addirittura accusati di sostenere durante la guerra dei 12 giorni con Israele lo Stato ebraico, di essere addirittura delle spie. E quindi in poco tempo le condizioni di questi rifugiati afghani sono peggiorate e sono iniziati questi rimpatri forzati. Ho incontrato anche qualcuno che ha scelto addirittura di tornare perché non si sente più sicuro in Iran. Mi ha colpito un signore di 85 anni, magro, una lunga barba bianca. Si è messo a piangere quando mi ha raccontato che lui è stato prelevato con la moglie, caricato a forza su uno di questi autobus e portato appunto qui dove l'ho incontrato. Si disperava perché nel suo caso non è l'unico, ci sono tantissime testimonianze in questo senso. Non è nemmeno riuscito a riprendersi il deposito dell'affitto della sua casa, dove era stato a Teheran per molti anni. Dunque una situazione tesa, una vera crisi per l'Afghanistan. Tanto che l'alto commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi, è venuto di persona sul posto per verificare anche la risposta dell'Agenzia delle Nazioni Unite che lui guida. L'ho seguito durante questa visita e gli ho chiesto come si sta gestendo questa emergenza.
Ieri qui sono passate 20.000 persone, 20.000 afghani che hanno vissuto alcuni anni in Iran, normalmente quasi tutti con documentazioni piuttosto, diciamo, provvisorie. Il governo ha deciso che persone con questo tipo di documentazione devono tornare in Afghanistan. È stata un'operazione molto affrettata, molto precipitata, molto difficile per persone che hanno dovuto lasciare tutto improvvisamente e tornare in un paese che li accoglie, come abbiamo visto qui, molto calorosamente, ma che ha grosse difficoltà normalmente con la propria popolazione, che deve accogliere adesso centinaia di migliaia di rimpatriati non solo dall'Iran ma anche dal Pakistan. Quindi una situazione anomala, insolita, ma un'emergenza a tutti gli effetti.
Un'emergenza a tutti gli effetti, dice l'alto commissario ONU. Come fa l'Afghanistan a gestirla, visto le difficili condizioni socio-economiche in cui si trova?
Direi che la gestisce in due modi, una sorta di accoglienza dai due volti. Da una parte quello che ho visto poche ore fa al confine con l'Iran, una grande struttura dove accanto alle agenzie internazionali, le agenzie dell'ONU, ci sono le autorità locali, cioè i talebani. Registrano le persone, i loro concittadini deportati dall'Iran, garantiscono il trasporto, lo organizzano verso le principali città. Non solo, ma ho visto anche che consegnano denaro contante attraverso un sistema di registrazione, quindi abbastanza ben gestito, una sorta di primo aiuto fino a $130 per famiglie di 5 persone. C'è uno sforzo, nonostante dopo 4 anni con i talebani al potere, la situazione socio-economica sia estremamente difficile. La presenza internazionale e umanitaria che garantiva buona parte del prodotto interno lordo è scomparsa, il 70% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Ecco, questi sono gli sforzi, nonostante appunto le condizioni difficili. E poi c'è l'altro aspetto, che Afghanistan trovano questi rifugiati che tornano. Chi è stato via per molto tempo non riconosce più il proprio paese, appunto perché al potere ci sono i talebani, e chi invece era fuggito da loro dopo la conquista di Kabul nel 2021 li teme e non si sente sicuro. Tra gli editti emanati dall'emirato dei talebani ce n'è uno in particolare che limita e riduce le libertà delle donne e l'istruzione delle ragazze. Oltre i 12 anni non possono andare a scuola e non possono frequentare l'università e spesso non possono nemmeno lavorare. Vi propongo allora di ascoltare la voce di una ragazza di 20 anni, afghana, appena rientrata e incontrata alla frontiera. Mi ha raccontato che ha finito le scuole superiori, che aspettava di ricevere il suo diploma ma è stata costretta a partire, a venire in Afghanistan con la sua famiglia. Spero di ottenere il titolo di studio perché voglio andare all'università, mi ha detto. È perfettamente consapevole e sa benissimo che con i talebani questo non è possibile, ma anche ha aggiunto, parlandomi, che spera in un cambiamento. Dalle conversazioni però avute in questi giorni anche qui a Kabul, questa speranza sembra davvero vana, perché qui le donne restano segregate, subiscono enormi limitazioni nel mondo del lavoro e il loro diritto all'istruzione è palesemente violato.
Era Emiliano Boss da Kabul. Abbiamo sentito quindi le preoccupazioni dell'ONU in merito al rimpatrio dei profughi afghani, rimpatri che i vari altri paesi, anche europei, hanno facilitato o vorrebbero facilitare. Monica Fornasie, che mi ha raggiunto in studio in diretta.
Sì, ma allora possiamo innanzitutto ricordare la notizia di ieri del rimpatrio dalla Germania di 81 afghani, tutte persone per le quali era stata già decisa l'espulsione perché con precedenti penali. Il volo è decollato appunto ieri da Lipsia ed è stato il secondo volo organizzato da Berlino dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan nel 2021. E guarda caso l'aereo è decollato subito prima dell'inizio di un incontro tenuto in Baviera, incontro tra i ministri dell'interno di 6 paesi, incontro dove si è discusso dell'inasprimento della politica di asilo dell'Unione Europea. All'incontro erano presenti i ministri di Austria, Francia, Danimarca, Polonia e Repubblica Ceca, oltre a quello tedesco, e la dichiarazione finale chiede, tra le altre cose, di rendere più facilmente possibili proprio i rimpatri verso l'Afghanistan e verso anche la Siria.
Ecco, la Svizzera non era presente, però possiamo ricordare che un giro di vite c'è stato.
Sì, Berna aveva interrotto tutti i trasferimenti in Afghanistan nell'agosto sempre del 2021 perché la situazione era ritenuta troppo pericolosa. Sono poi ripresi gli allontanamenti di autori di reati gravi o di persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza sicurezza interno e esterna della Svizzera, dall'ottobre del 2024 ad oggi sono stati espulsi in totale 5 afghani condannati. L'espulsione di un sesto uomo è invece fallita perché gli è stato rifiutato l'ingresso proprio all'aeroporto di Kabul per motivi che non si conoscono e per finire è tornato nella Confederazione. Il giro di vite di cui parlavi e che quindi non riguarda gli autori di reati gravi è in vigore dallo scorso aprile. Allora, in base alla nuova prassi possono essere rimandati in patria gli uomini maggiorenni soli, quindi senza famiglia, la cui domanda di asilo è stata respinta, uomini che devono essere in buona salute e devono avere una rete di contatti in Afghanistan. Va però detto che nessuno finora è stato rimpatriato in base a questo nuovo sistema.
Ora cambiamo tema, andiamo in Giappone, dove lo spoglio delle schede è ancora in corso, ma ciò che già si configura dopo il voto di oggi per la Camera Alta del Parlamento è la perdita della maggioranza da parte della coalizione di governo, già confrontata con la richiesta delle dimissioni di Ashiba. In ascesa invece i sovranisti, sorti nel 2020 dagli ambienti cospirazionisti. Queste elezioni rischiano ora di avere un impatto rilevante anche sul negoziato commerciale con gli Stati Uniti. Per saperne di più ritroviamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora Lorenzo, quali sono i dati sul voto e che conseguenze possono portare, che conseguenze possono avere?
Sì, siamo in una notte molto difficile per i conservatori del Partito Liberal Democratico, forse una delle più difficili della loro storia, caratterizzata da 70 anni quasi ininterrottamente al governo. Ebbene, per la prima volta dal 1995, un governo guidato dal Partito Liberal Democratico è vicino a perdere il controllo di entrambe le Camere del Parlamento. Dopo averlo perso alla Camera Bassa lo scorso anno, a meno di colpi di scena, stanotte perderà anche quello della Camera Alta. La coalizione aveva bisogno di conquistare almeno 50 dei 125 seggi in palio, ma secondo tutti gli exit poll non dovrebbe farcela. Al momento, passata l'una di notte, gliene mancano ancora una decina, quando i posti rimasti da assegnare sono meno di 20. Decisivo il malcontento per l'inflazione e la bassa crescita dei salari, mentre tantissimi giovani sembrano aver abbandonato i partiti tradizionali. Crescono i rivali, ma ne approfittano meno del previsto i progressisti del Partito Costituzionale Democratico, l'opposizione più standard. Grande ascesa, come previsto alla vigilia, del San Seito, partito sovranista anti-immigrati di ispirazione trampiana, che dovrebbe passare da 2 a quasi 20 seggi. Cosa può succedere ora? Difficile che si aggiunga un nuovo componente alla coalizione di governo, c'è il rischio di un cambio di leadership e di elezioni anticipate nei prossimi mesi. Il premier Shigeru Ishiba, esponente della corrente più moderata dei conservatori, è già sotto pressione. Sia l'opposizione sia l'ala più radicale della maggioranza chiedono le sue dimissioni. Lui prova a resistere e spiega che vuole provare a governare anche in minoranza per cercare di raggiungere un accordo nel difficile negoziato commerciale con gli Stati Uniti. Tutto da vedere se ce la farà. Insomma, di certo il Giappone entra in una fase davvero delicata di incertezza e instabilità, proprio mentre incombono i dazi al 25% di Trump che rischiano di entrare in vigore il 1 agosto.
Le spiegazioni di Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dell'Asia orientale. Noi ora torniamo a parlare della scuola Steiner di Origlio, che chiuderà i battenti. Ad anticiparlo ai nostri microfoni, venerdì era stato il comitato dell'associazione che gestisce la scuola e che si è rivolto alla pretura ticinese per avviare la procedura di autofallimento. Le famiglie che speravano in una riapertura hanno dovuto gioco forza trovare delle soluzioni alternative per i loro figli, con le incognite che questo comporta. Romina Lara ha raccolto la testimonianza di una mamma e di una delle sue due figlie, entrambe scolarizzate alla Steiner fino a poco tempo fa. Sentiamo le interviste, molto interessanti.
L'effetto è abbastanza personalmente devastante, è una grande perdita. Io sono un'ex allieva di questa scuola, sono onorata che le mie figlie hanno potuto seguire questa formazione. Accettiamo comunque questo cambiamento, sperando che possa rifiorire qualcosa di più solido nel futuro, perché è una scuola una scuola di vita, una scuola eccezionale.
Daniela Milone la chiusura la sta vivendo in prima persona insieme alle figlie Elisa e Martina. Quest'ultima ha concluso a giugno l'equivalente della prima media alla Steiner. Elisa già a gennaio era passata alla scuola pubblica in seconda media. La notizia della mancata riapertura della scuola è ancora fresca. Dopo mesi di incertezze, ipotesi di rilancio, la situazione economica resta insostenibile. Il nuovo comitato in carica dal 17 giugno, entro metà agosto, dovrà liberare gli spazi di proprietà dell'associazione Edith Marion di Basilea. Elisa ha da poco vissuto il cambiamento e si dice dispiaciuta per i suoi ex compagni.
Ci ho sofferto un pochino sapere che la scuola Steiner chiude, so qual è il peso. A me dispiace tantissimo.
Una decina degli ex compagni, dice, concluderà il ciclo per un anno alla Steiner di Minusio. La mamma ci spiega che la decisione di spostare Elisa nella scuola pubblica ad anno scolastico in corso non è legata alla situazione della Steiner.
Per vari motivi, a gennaio abbiamo deciso di spostarla. La scuola pubblica, abitando Origlio, è andata a Tesserete. Si è trovata subito molto a suo agio con i compagni, con i docenti. Ha avuto ovviamente un po' di difficoltà inizialmente perché il sistema scolastico è completamente diverso, però è andata benissimo.
Un cambiamento che a settembre anche Martina, la figlia minore, dovrà affrontare. E così altri allievi che sin qui hanno fatto capo alla Steiner di Origlio. Daniela è molto fiduciosa, tuttavia dice rispetto alla Steiner la scuola pubblica è un altro mondo. Il cambiamento coinvolge l'intera famiglia.
Avendo i bambini, i ragazzi alla scuola Steiner, arriva tantissimo di quello che loro imparano a scuola, arriva un grandissimo nutrimento a casa, anche durante le riunioni di classe, e si crea proprio, tra virgolette, una grande famiglia dove non crescono solo i bambini ma crescono anche i genitori, e questo con la scuola pubblica non c'è, si è molto isolati, ecco, come famiglie.
Elisa conferma, le dinamiche sono diverse, per esempio i nuovi compagni danno più peso ai voti, si avverte maggiore competitività.
Diciamo che l'insegnamento era diverso da quello a cui ero abituata, di sicuro mi sono ambientata molto bene scolasticamente, come dire, in certi argomenti ero anche avanti in confronto a loro, altri invece non li avevo capiti molto bene, però devo dire che gli insegnanti mi hanno aiutato tanto ad ambientarmi.
Un passaggio cercato e vissuto serenamente dunque per Elisa, una scelta obbligata invece per sua sorella, dettata dalle attuali contingenze della scuola.
Purtroppo quando abbiamo saputo che la maestra di classe se ne andava, perché appunto stava cercando lavoro visto la situazione, tutta la classe abbiamo dovuto cercare un'alternativa, molto sofferta, perché comunque era una classe molto unita con un'ottima docente, e l'obiettivo era quello di arrivare a finire almeno fino all'ottava. L'abbiamo iscritta per la seconda media a Tesserete per settembre.
Timori non ne ha.
Ci sarà un periodo di tempo per ambientarsi, capire il nuovo sistema di insegnamento e di studio, ma sono fiduciosa. Sono ragazzi che comunque dalla scuola Steiner escono belli determinati, con una grande capacità di adattamento alle nuove situazioni.
E tornando invece a questi mesi di incertezze, di difficoltà economiche della scuola, si erano evocati dei conguagli, degli stipendi dei docenti che non erano stati pagati in toto e cose di questo tipo. Siete stati in qualche modo chiamati ad aiutare anche finanziariamente proprio la scuola, sapendo che c'erano questi debiti scoperti?
Ma questo sì, questo ormai è da anni, le scuole Steiner funzionano così, le famiglie, chi ha la possibilità di sostenerla, certo.
E senta, in definitiva lei che idea si è fatta delle cause che hanno portato a questa situazione?
Ma è difficile dire, io non voglio entrare in merito perché non conosco tutto quello che è successo, ci sono tante voci, tante anche cattiverie che sono state dette in questi anni, qualcosa è andato storto nell'amministrazione. Non posso dire di più perché non so, comunque un grande dispiacere che una scuola così debba chiudere. Mi auguro con tutto il cuore che in un futuro il più prossimo possibile possa essere riaperta e si possa riavere un'altra scuola Steiner.
Era un servizio di Romina Lara. Ora parliamo della figura delle perpetue, ossia quelle donne che lavorano al servizio dei parroci. Vivono sotto lo stesso tetto e si occupano della casa, permettendo loro di dedicarsi interamente alla cura delle anime, diciamo. Di questa professione ripercorremo tra poco una breve storia con qualche curiosità. Prima però andiamo in Germania, dove di perpetue non ce ne sono più, dove questa figura si è estinta, come ci spiega da Berlino Walter Raue.
Dal 1 di luglio questo mestiere in Germania non esiste ufficialmente più. Della Federazione Tedesca delle Perpetue esiste da quel giorno solo il sito online, ma non più gli uffici, le rappresentanti sindacali, le riunioni e assemblee e la rivista mensile Sankt Verena. La federazione è stata chiusa per un motivo molto semplice: la mancanza di iscritti. Quello della perpetua è un mestiere in via d'estinzione. Di domestiche al servizio di sacerdoti in Germania ce ne sono sempre di meno. Secondo i dati forniti dalla Conferenza Episcopale Tedesca, le perpetue ancora attive sono poco più di 500. Negli anni 70 e 80 dello scorso secolo erano ancora più di 10.000. In una recente inchiesta pubblicata dal quotidiano Süddeutsche Zeitung e intitolata «In futuro i preti dovranno farsi da mangiare da soli», vengono analizzate le cause della scomparsa di questo mestiere. La figura della perpetua sarebbe innanzitutto legata in Germania solo alla Chiesa cattolica, non però a quella protestante. Ad accelerarne la scomparsa, accanto ai mutamenti sociali e allo stile di vita più moderno anche all'interno delle parrocchie, come alle pessime retribuzioni salariali, avrebbero contribuito in passato gli scandali per abusi sessuali e pedofilia che all'inizio del nuovo millennio hanno travolto la Chiesa e molte sue istituzioni. Condividere le mura domestiche con una perpetua è improvvisamente apparso a molti sacerdoti non solo come una cosa fuori dal tempo, ma anche potenzialmente pericolosa e fonte continua di sospetti e pettegolezzi. I preti del XXI secolo non solo preferiscono farsi da mangiare da soli, ma sbrigano le faccende domestiche come ogni altra famiglia, rivolgendosi ad una società delle pulizie, ad addetti pagati ad ora o facendole semplicemente da soli. Ma a scomparire in Germania non sono solo le perpetue, ma anche i fedeli e i sacerdoti. Se nel 1990 nel paese lavoravano ancora circa 20.000 preti cattolici, oggi ne sono rimasti solo 11.000.
E noi allora ritroviamo il nostro collega Paolo Rodari, esperto di religioni. Allora Paolo, quando e perché nasce la figura della perpetua?
La figura della perpetua nasce in un contesto storico-culturale molto preciso, ovvero l'ambiente parrocchiale cattolico fra il XVIII e il XX secolo. La perpetua chi era? Era una donna solitamente non sposata che viveva accanto al parroco per aiutarlo nella gestione della casa parrocchiale, cucinare, fare le pulizie, accudire animali da cortile se ce n'erano e quindi fare le faccende domestiche. Così di fatto è rimasta fino a oggi. I preti, soprattutto quelli cattolici, a motivo del celibato ecclesiastico obbligatorio, vivevano da soli, non potevano avere una moglie, quindi avevano bisogno di un aiuto quotidiano in casa. Spesso venivano scelte donne anziane o vedove, ritenute più rispettabili, anche per evitare i pettegolezzi. Nel tempo la figura della perpetua è diventata quasi un'istituzione, soprattutto nei piccoli paesi, dove spesso era più influente del parroco stesso in alcune dinamiche locali.
E ci sono, Paolo, anche delle curiosità storiche legate alle perpetue, alcune delle quali sono entrate nella letteratura e hanno acquisito anche parecchia notorietà.
La perpetua più famosa è quella dei promessi sposi. Nel romanzo di Alessandro Manzoni, infatti, la perpetua di Non Abbondio è diventata il prototipo letterario della figura, ovvero pettegola, devota, schietta, ma anche a tratti affettuosa e leale. Ma al di là dei promessi sposi, sono tanti racconti che narrano di perpetue che in molti paesi, mentre il parroco di domenica predicava, sedevano in prima fila e commentavano sottovoce o scuotevano la testa se qualcosa non andava. Tanto che alcuni dicevano scherzosamente: il parroco comanda, ma la perpetua decide. Alcune perpetue poi sviluppavano anche, diciamo, dei codici silenziosi col parroco: un colpo di tosse per segnalare che è arrivata una visita indesiderata, una tazzina girata per indicare questo non lo invitiamo più a cena, eccetera. Se poi in certi paesi il parroco si presentava magro e trascurato, si diceva che aveva una cattiva perpetua. Se invece era paffuto e sempre ben nutrito, la fama della perpetua saliva alle stelle.
E salire alle stelle o verso le stelle vorrebbero farlo anche i giovani che stiamo per incontrare, raggiungere la luna perlomeno. Facciamo un passo alla volta, ecco. La storica fortezza di Sasso San Gottardo si è trasformata per accogliere la quinta missione degli astronauti di Asclepios, l'iniziativa guidata da studenti universitari in collaborazione con il Centro Spaziale del Politecnico di Losanna, è unica nel suo genere e dal 2022 offre offre a giovani ingegneri aerospaziali e astrofisici provenienti un po' da tutto il mondo la possibilità di simulare missioni spaziali. Siamo stati al suo lancio ufficiale, appunto, sul San Gottardo.
Stanno per partire per una missione sulla Luna e stiamo simulando la quarantena che loro fanno prima di un viaggio spaziale, ed è molto importante perché loro devono essere isolati per i prossimi 16 giorni in una base che si trova fondamentalmente all'interno dei cunicoli, che simula il polo sud lunare.
Riccardo Di Bari è capo degli astronauti. Una squadra di 9 studenti che da oggi al 6 agosto non avranno più nessun contatto con l'esterno. Vivranno in tutto e per tutto come sulla Luna, cibandosi come si ciberebbero lì e uscendo dalla base solo per alcune missioni all'aperto, in gallerie di montagna e in notturna. Quelle che nello spazio sarebbero le famose attività extraveicolari, ovvero fuori dalla navicella spaziale.
Una missione che ha 2 obiettivi principali. Il primo è la scienza, abbiamo un sacco di esperimenti scientifici e poi siamo anche un gruppo di studenti universitari, e quindi l'educazione e l'opportunità è molto importante perché poi permette a persone come me o come altri di entrare nel settore spaziale molto più facilmente, specialmente di quello del volo spaziale umano.
Matthew Achevsky, studente di astrofisica, è uno dei 9 astronauti selezionati.
Mi interesso di spazio da sempre, da quando ero bambino, e ho sempre voluto fare carriera nello spazio. Così mi sono laureato in fisica, specializzandomi in fisica spaziale, e attualmente sto facendo un dottorato di ricerca in fisica spaziale. Mentre stavo svolgendo il dottorato mi sono imbattuto in Asclepios e ho pensato: devo farlo. Così ho fatto domanda e sono stato molto, molto grato di essere stato accettato. Spero di poter fare tesoro di questa esperienza e di trasformarla in una carriera.
E mentre il comandante presenta la sua squadra prima del lancio, Riccardo Di Bari aggiunge qualche spiegazione ai presenti.
È una tuta che serve in caso di depressurizzazione dell'abitacolo, quindi devi solamente, diciamo, proteggere per un periodo molto limitato di tempo. Dopodiché, per fare le famose passeggiate spaziali, le attività extraveicolari, l'astronauta ha bisogno di una tuta che è totalmente diversa. È una sorta di mini navicella spaziale dove l'astronauta, diciamo, si prepara per fare tutte le attività. Il tempo, diciamo, massimo di attività extraveicolare è di 8 ore. Okay.
Già le precedenti missioni, spiega Sophie Mauch, curatrice Sasso San Gottardo, hanno avuto un grande successo anche per i visitatori.
Allora, non si può andare sulla Luna, quello è in uno dei corridoi chiusi, si capisce, però si può venire qui al Mission Control Center e parlare con tutti quelli coinvolti, che sono solo loro unicamente che possono essere in contatto e parlare con chi sta qui dentro sulla Luna. C'è qualcosa di lunare sia qua dentro, perché anche noi che ci lavoriamo entriamo dentro, penso che capita anche ai visitatori, dopo mezz'ora, dopo un'ora non si sa più che stagione fuori, che tempo fa, insomma facciamo pena di ricordarci chi siamo.
Ma attenzione, si è pronti.
Okay. We are go for lunch.
Moon 1216, you're go for lunch.
5, 4, 3, 2, 1, ignition!
Era un servizio di Camilla Luzzani e in collaborazione con il Politecnico Federale di Losanna è organizzata anche questa mostra organizzata a Pechino. Una partnership con le università cinesi. È possibile trasformare i dati provenienti dallo spazio in vere e proprie opere d'arte tangibili in una mostra interattiva? Dalla Cina ci racconta di più la nostra collaboratrice Elisa Tirabassi.
Immaginiamo di poter ascoltare i suoni provenienti dai rifiuti in orbita nello spazio o di navigare per 10 miliardi di anni luce con il semplice tocco di un dito. A Pechino questo è possibile fra le 8 installazioni che compongono la mostra Archeologia del Cosmo, esplorazioni nel tempo e nello spazio. Schermi, pulsanti e cursori sono a disposizione del visitatore, che si ritrova di fronte a installazioni digitali interattive, sculture in movimento e opere di design. Si Si tratta di rendere la scienza fruibile attraverso l'arte, come ci spiega Sara Kenderdine, professoressa del Politecnico Federale di Losanna e curatrice della mostra.
We start with this ancient idea of mapping the universe.
Partiamo da questa antica idea di mappare l'universo che ci ha sempre affascinato. Si parte dagli strumenti con cui tracciamo e mappiamo le stelle, passando dalle macchine usate dalla scienza, e si arriva poi a ciò che abbiamo catturato, un'enorme quantità di dati. Questi dati sono estremamente astratti e difficili da esaminare. Ciò che fa questa mostra è renderli tangibili affinché le persone possano esplorarli in autonomia.
Il Museo Nazionale di Pechino è la quarta destinazione cinese della mostra, partita 3 anni fa da Losanna. L'approccio cinese è più poetico rispetto a quello degli occidentali. Secondo la curatrice, il contributo cinese alla mostra è stato fondamentale. I cinesi sono abili con i materiali, la fabbricazione e la grafica. Fantasticare su come potremmo vivere su Marte o viaggiare nelle stazioni spaziali del futuro sono contributi molto importanti alla nuova umanità dello spazio.
To the new humanness of space.
Tra i presenti incontro Zhang, che lavora in ambito museale ed è particolarmente affascinata dalla sezione sui detriti spaziali.
Si può toccare un telecomando e vedere come un certo paese in una determinata epoca della storia abbia prodotto rifiuti nello spazio. Penso sia piuttosto inusuale e molto interessante.
Ecco il suono emesso dalla spazzatura che orbita nello spazio attorno alla Terra.
E su questo reportage da Pechino si chiude questa edizione di 6 di sera preparata insieme a Monica Fornasier. Dopo lo sport c'è il magazine culturale. Giuseppe Cesaro sarà ospita di Angelica Arbasini. Per oggi è davvero tutto, a domani.